voglio fare troppo tempo a Bruno Maida, per cui mi limito ad una semplice introduzione, diciamo, sia del suo libro, farò anche qualche cenno, diciamo, biografico. Maida è ricercatore di storia contemporanea all'Università di Torino, collabora all'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea ed è autore di diverse monografie. Mi limito ad elencarne solo alcune, tanto per tracciare alcuni, diciamo, dei temi di cui Maida si occupa. A partire dai luoghi della Shoah in Italia, apparso nel 2017 per le edizioni del Capricorno. Mi sentite?
Okay.
Il mestiere della memoria, storia dell'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici, quindi sull'ANED, apparso qui per una casa editrice di Verona, un precorte nel 2014, e poi Prigionieri della memoria, un libro del 2002, storia di due stragi della liberazione, edito da Franco Angeli. Tra i temi di cui si occupa Maida vi è quello della memoria e della rielaborazione di alcuni episodi, ad esempio nel volume Prigionieri della memoria, uno degli aspetti centrali, le violenze nazifasciste, la Shoah, la deportazione politica e così via. Ma una delle tematiche su cui ha maggiormente riflettuto l'autore e che è al centro anche di questo volume, l'infanzia nelle guerre del Novecento, è per l'appunto il tema dell'infanzia. Ha già scritto alcuni libri a riguardo, il primo risale a diversi anni fa, Il futuro spezzato, il nazismo contro i bambini, è scritto a quattro mani con Lidia Beccaria Rolfi, e più recente, del 2013, il testo La Shoah dei bambini, la persecuzione dell'infanzia ebraica in Italia. Ecco, quindi è un tema caro all'autore, ma allo stesso tempo ho pochi dubbi nel dire che questo è un tema molto originale. Pochi studiosi si sono occupati di questo argomento, quello dell'infanzia, con una analisi anche, con un orizzonte come quello adottato da Maida. E quindi, senza dubbio, il primo merito di questo libro è quello di restituire a noi lettori un'ampia analisi che riguarda un intero secolo, il Novecento, e tra l'altro ha il merito di mostrare quanto in qualche modo lo storico possa contribuire a questo tema, che molto spesso è, diciamo, analizzato con frequenza da sociologi, psicologi, pedagogisti, antropologi, molto meno dagli storici. Quindi credo che uno dei primi interrogativi che si è posto l'autore è come lo storico possa contribuire a questo tema, e sfogliando il libro riconosco che il contributo è molto forte, in particolare nel rispettare alcune immagini e alcune visioni stereotipate, nel dare complessità a un argomento come quello dell'infanzia, che anticipo già un aspetto interessante che secondo me pone Maida, è molto spesso appiattito sul binomio bambino-vittima, cioè questa immagine, questo paradigma vittimario che è tipico della storia del Novecento, ma che è molto diffuso, è l'unico, diciamo, prospettiva, che è l'unica prospettiva che viene adoperata per affrontare questo tema, ecco, viene reso più complicato da Maida, ma ci ritornerò. Il libro quindi rappresenta, secondo me, la prima sintesi, almeno in lingua italiana, sulla storia dell'infanzia nel Novecento. L'autore compie un approfondito lavoro di scavo bibliografico, attingendo a volumi in lingua italiana, inglese e francese. Ve lo dico subito, non è un libro di facile lettura, non affatto per lo stile, è un libro scorrevole, diviso in capitoli anche cronologici e così via, ma per i temi affrontati, perché si parla di guerre e di violenze e di crimini particolarmente toccanti, quindi di fatto tutti i capitoli, non è un libro di facile lettura, insomma, mi permetto di sottolinearlo. Appunto, grande merito di questo libro è quello di spezzare, come vi accennavo prima, questa immagine molto tradizionale che vede unicamente i bambini come vittime della guerra. Mi permetto di citare comunque un passo dell'autore, di sintetizzare un suo pensiero. Parlando delle contraddizioni dell'Occidente, Maida sottolinea come si è preferito per molto tempo, ancora oggi, far convergere tutta l'attenzione sulla condizione dell'infanzia come vittima. Obiettivo che ha visto il ben diverso ma coincidente interesse dei governi e delle organizzazioni umanitarie. Quante volte anche nelle immagini, diciamo, di pubblicità, locandine, manifeste, eccetera, compare l'immagine del bambino vittima, per l'appunto. Il risultato però è che il paradigma vittimario su cui si fonda questa visione dell'infanzia le sottrae qualsiasi responsabilità scusate, individuale, razionalità o autonomia di scelta. L'immagine di un'infanzia protagonista di violenza è quindi disturbante, ma è un'immagine che Maida riprende, ad esempio il ruolo dei bambini soldato. È un'immagine quindi, quella invece del bambino vittima, che tende a sottolineare e a esaltare l'infanzia, a definire l'infanzia come immatura, irrazionale e innocente. In realtà c'è qualcosa di più, e questo qualcosa di più emerge puntualmente nelle pagine dell'autore. Altri temi, mi limito ad elencarne alcuni, poi lascio la parola all'autore, sono quello del trauma, delle perdite, dei dolori, della mobilitazione e della smobilitazione. Queste sono le tematiche che affronta Maida. Ecco, io mi occupo di giustizia di transizione e quindi diciamo il passaggio da uno stato di guerra a uno stato di pace, quindi ho trovato molto interessante soprattutto il tema della smobilizzazione, soprattutto il fatto che per i bambini, in generale per tutta la società, ma soprattutto per i bambini, il dopoguerra è sempre un lungo dopoguerra, perché si tratta da una parte di risolvere, di fare i conti con i traumi accumulati da esperienze di questo tipo e di ritornare a vivere. È anche di allontanarsi dall'uso delle armi, cui molto spesso i ragazzi si erano avvicinati durante la guerra. Quindi per tutti questi aspetti la mobilizzazione, la transizione è lunga. Anche perché abbiamo a che fare, nel corso di tutto il testo, con delle guerre totali. Ecco perché ha senso studiare l'infanzia nelle guerre del Novecento. Perché il Novecento è un'epoca che si caratterizza per dei conflitti totali. Cosa significa? Conflitti in cui viene meno la divisione tra fronte interno e fronte di guerra. E quindi conflitti in cui viene coinvolta l'intera società, anziani, donne e bambini compresi. E quindi ancor più che negli altri secoli, il Novecento è un Novecento che tocca i bambini, le esperienze belliche del Novecento toccano i bambini più delle esperienze belliche dei secoli precedenti. È un secolo paradossale, questo è un altro aspetto che Maida sottolinea soprattutto nel secondo capitolo, ma anche nell'introduzione e nella conclusione. Perché è un secolo paradossale? Perché da una parte il Novecento è il secolo in cui vengono raggiunti, vengono conseguiti maggiori risultati nella legislazione a tutela dell'infanzia. Pensiamo al ruolo di Amnesty International, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e così via. È tutto un percorso che Maida analizza accuratamente. Dall'altra parte però è appunto il secolo delle violenze, è il secolo dell'Olocausto, è il secolo in cui i bambini più degli altri epoche rimangono coinvolti da questa guerra totale. L'altro, diciamo, aspetto interessante del libro è che non circoscrive la propria attenzione a un unico, diciamo, contesto geografico, allarga l'orizzonte all'intera Europa, ma poi passa ad occuparsi di altri scenari, lo scenario asiatico, Medio Orientale, Vicino Oriente, l'Africa, soprattutto nel capitolo che tratta i temi dal secondo dopoguerra in avanti. C'è un altro aspetto, che volevo sottolineare, che riguarda appunto l'attenzione fino al tempo presente. Questo libro è un lavoro che parte dalla Prima Guerra Mondiale, sostanzialmente, e va oltre il 1989, che molto spesso è considerato una sorta di spartiacque cronologico, oltre il quale gli storici non vanno. Bene, in realtà l'autore tratta dell'Afghanistan e di altri scenari come la Siria e così via. Ed è anche il capitolo che, devo dire, mi ha interessato maggiormente, in particolare il fatto che dal 1945 in avanti le guerre si sono spostate altrove rispetto all'Europa e sia, e questo lo sottolinea bene l'autore, la seconda parte del secolo e questi primi decenni del terzo millennio si caratterizzano per essere il periodo delle armi leggere. C'è una grandissima quantità di armi, 640 milioni al mondo all'inizio del XXI secolo. Un abitante su 20 in Africa possiede un'arma. Allora è evidente che nel momento in cui circolano così tante armi, è evidente, è inevitabile che vi siano conflitti e violenze. È inevitabile che ad una guerra segua un lungo dopoguerra. Ultimissimo riferimento è per l'appunto al dopoguerra. Uno degli aspetti che sottolinea l'autore, forse è una provocazione nel senso che non si può provare da un punto di vista archivistico e via dicendo, però l'ho trovato un aspetto molto interessante, come è proprio il concetto del dopoguerra, come questo cambi in Europa e nel resto del mondo. Cos'è accaduto? All'indomani del 1945, pur dopo un periodo di transizione complesso e travagliato, caratterizzatosi da violenze e contraddizioni, l'Europa va oltre la guerra, riesce a tornare ad un periodo di pace, o meglio di trasferimento di guerre altrove, e questo Maida lo precisa bene. Mentre nel resto del mondo il dopoguerra lo definisce sospeso, il dopoguerra è sospeso. Le macerie che segnano la guerra sono strutture permanenti, non c'è il passaggio in molti casi tra guerra e dopoguerra, impedendo di fatto ai ragazzi di tornare a vivere una vita vera e propria all'indomani di questi traumi. Questi sono gli aspetti che insomma mi hanno colpito maggiormente nel libro di Maida, a cui adesso lascio la parola mezz'ora, 45 minuti, anzi 45 minuti e un'oretta. Va bene? Grazie mille.
Intanto grazie e buonasera a tutti. Grazie dell'invito, è diventata quasi una piacevolissima abitudine negli ultimi anni venire a Verona in istituto a discutere delle cose di cui mi occupo e grazie per l'analisi così puntuale di molte cose che ho tentato di affrontare. Proverò quindi a sintetizzare un po' gli aspetti di questa faccenda, cioè del rapporto tra infanzia, guerra e Novecento. Di cui appunto molte delle cose sono state dette. Mi viene in mente innanzitutto fatto dalla fine, perché è vero che arrivo fino a oggi. Dicevo, è abbastanza ovvio che arrivi fino a oggi, perché uno storico si occupa del presente prima di tutto e del passato, cioè parte dal presente, parte dalle domande che si trova di fronte nel presente e sono quelle che poi lo costringono a tornare nel passato e provare a dare delle risposte. Allora partiamo dall'oggi e partiamo da ciò che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, e cioè la Siria. Veniva a battuta, cioè questo mondo pieno di armi piace alla Trump e forse a qualcuno anche in questo paese, però diciamo che è comunque un dato di fatto questa dimensione. Allora noi vediamo, pensate a quello che vedete in questi giorni, cioè pensate alle immagini che vedete in questi giorni, perché costituiscono un primo elemento di contraddizione. Tu hai usato giustamente la parola contraddizione, perché siamo dentro a molte contraddizioni. Una ci viene addosso in questi giorni. Le immagini della Siria sono immagini prima di tutto di bambini sofferenti, di bambini feriti, di bambini morti. Ieri c'è una foto terribile, molto efficace, di un piede di un bambino che usciva dalle macerie. Dov'è però la contraddizione? Ovviamente quello è un dato reale, come è successo a Gaza, come è successo in Siria da anni e così via. La contraddizione sta nel fatto che c'è uno scarto enorme tra la dimensione iconica di queste, iconica simbolica di questi aspetti, la dimensione emotiva e commovente di questi aspetti e dall'altra parte l'assenza di reale protagonismo dell'infanzia. L'infanzia è lì non come nomi, cognomi, storie, bambini, persone che hanno vite, desideri, speranze o tutto il resto, ma sono lì per dirci un'altra cosa, per raccontarci quanto è brutto, quanto è terribile, o per metterci, collocarci da una parte o dall'altra, normalmente dalla parte del giusto, di quello che noi riteniamo giusto. Cioè sono strumenti e non protagonisti. Allora, da questo punto di vista è interessante come nel Novecento l'infanzia sia diventata protagonista progressivamente, ma non per gli storici. Basta ricordare che in tutte le università italiane la storia dell'infanzia esiste solo come materia di pedagogisti, il che va benissimo ovviamente, ma non esiste come materia storica, o meglio esisterà dal prossimo anno, perché l'ho fatto attivare io dal prossimo anno a Torino e sono in attesa di vedere la versione dei pedagogisti da questo punto di vista, ma resta il fatto che è interessante notarlo, cioè perché vuol dire che gli storici non si sono mai, come dire, esercitati sulla questione che è questa, cioè l'infanzia è un soggetto sociale, collettivo, che partecipa alla storia o è un soggetto soltanto passivo della storia? In qualche modo esiste soltanto perché esistono gli adulti. Ecco, la sfida, tra virgolette, chiamandola così storiografica, è esattamente superare questa contraddizione o perlomeno metterla in discussione dicendo l'infanzia è un soggetto protagonista della storia, ha un proprio pensiero, un proprio modo di agire, ha delle strategie, fa delle scelte, che sono scelte di memoria ma anche scelte concrete e così via. E quindi se è un protagonista della storia bisogna studiarlo come tale. Questo è il primo elemento contraddittorio. Il secondo elemento, secondo me contraddittorio, che è stato notato prima, è proprio questo, cioè il fatto che il Novecento, diremmo una cosa falsa se dicessimo che il Novecento è un secolo in cui è peggiorata la condizione dei bambini nel mondo. Il Novecento è un secolo nel quale è migliorata straordinariamente la condizione dei bambini. I bambini nel lavoro, cioè nella lotta al lavoro minorile, nella salute, nella scolarizzazione di massa. Ma la contraddizione dove sta? Sta nel fatto che questa condizione di progressivo miglioramento, seppure, come dire, ha riguardato l'intero mondo, adesso ci torno, è sostanzialmente riguardato l'Occidente. Cioè è in Occidente che i bambini non lavorano più, è in Occidente che i bambini non sono più vittime delle guerre nella seconda parte del Novecento, è in Occidente che vanno a scuola in massa, è in Occidente che vengono curati in quanto bambini, pensate alla pediatria che nasce nel Novecento proprio partendo dal presupposto che i bambini sono persone, non piccoli adulti, per così dire, che diventano tali soltanto quando sono adulti. E tuttavia lo scarto tra ciò che accade in Occidente e nel resto del mondo è notevole. Faccio un esempio, nel libro ovviamente i dati sono precisi, adesso tra virgolette me li invento, nel senso che non me li ricordo che sono precisamente, ma per capirci, questo scarto. In Occidente, partiamo agli Stati Uniti, all'America e all'Europa, tendenzialmente noi non abbiamo più da tantissimi decenni l'esperienza che era prima collettiva della morte di un figlio. Molti decenni fa era un'esperienza normale per mancanza degli antibiotici, per povertà diffusa e così via, che una famiglia conoscesse l'esperienza della morte di almeno un figlio. Questa è una cosa che sostanzialmente è scomparsa. La mortalità dei bambini appena nati, la mortalità infantile, che è calcolata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità appunto come mortalità dei primi mesi di vita, da noi sostanzialmente scomparso, è un incidente, potremmo dire, non è così diffusa, sono casi, non è una condizione collettiva e conosciuta. In buona parte dei paesi, che noi oggi chiameremmo via di sviluppo alto, o del terzo mondo, così via, quella è un'esperienza che ha delle percentuali ancora molto alte, diminuite sicuramente, ma ancora molto alte. Allora, questo scarto è una contraddizione con la quale dobbiamo fare i conti. Un'altra contraddizione che a me viene in mente e che in qualche modo emergeva anche dal tuo discorso è che il Novecento è stato il secolo che più ha agito per proteggere i bambini dalle guerre, ma è anche il secolo in cui i bambini hanno più partecipato alle guerre, e adesso questo vediamo in che modo, sono stati più protagonisti delle guerre. Io ho fatto una cosa, la dico semplicemente perché non vorrei parlare, cioè, del libro ma dei temi, perché il problema non è il libro ma il tema, ma una cosa la dico perché io ci tenevo a farla. In un capitolo ho fatto una cosa, cioè ho provato a ricostruire tutta la legislazione internazionale che riguardava i bambini e le guerre, il rapporto bambini e guerre, partendo da un dato che credo tutti conosciate ormai diffuso, e cioè che nelle guerre novecentesche sempre di più le vittime delle guerre sono stati civili. Cioè, se all'inizio del Novecento a morire nelle guerre erano i soldati, alla fine del Novecento a morire nelle guerre sono sostanzialmente i civili. Cioè, si è ribaltato completamente la percentuale, cioè le guerre per le loro caratteristiche tecnologiche, per il peso anche che oggi ha la morte di un solo soldato, per così dire, sul fronte interno. Pensate a quando gli Stati Uniti nella guerra del Golfo facevano ritornare quelle salme dei pochissimi soldati morti di notte su aerei militari che non si vedesse, perché l'impatto anche di un solo soldato americano morto era straordinario, totalmente incomparabile a quello della guerra in Vietnam, per dirne una, no? Perché dopo lì non si muore più nelle guerre. Allora, la cosa che ci colpisce, almeno che a me ha colpito molto, guardando la legislazione internazionale, è la sua bellezza. Cioè, una cosa che colpisce, se voi andate, non dico come sui testi sacri dei giuristi, ma semplicemente su internet, e guardate la legislazione a partire dalla prima guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale ci sono le prime norme, cioè, nasce per esempio Save the Children all'inizio degli anni 20, appunto perché la prima guerra mondiale ha rappresentato una grandissima carneficina di bambini, e che è continuata anche dopo, tu parlavi del dopoguerra, no? Pensiamo al fatto che Save the Children, che nasce all'inizio degli anni 20, nasce perché sulla base di alcune attiviste inglesi, le quali vedono che cosa? Vedono che nei paesi della Mitteleuropa, in particolare in Austria, il blocco navale inglese, fatto durante la guerra e che aveva rappresentato un elemento forte della vittoria dell'intesa, era proseguito dopo la guerra, fino al 1919, procurando per esempio la morte di circa 800.000 bambini austriaci, per fame. Cioè, se noi guardiamo le legislazioni, guardiamo poi le convenzioni internazionali, le convenzioni firmate da tutti i paesi, tutti, per così dire, Stati Uniti, Cina, Israele e Russia non le firmano. Ma detto questo, diciamo, la stragrande maggioranza dei paesi hanno firmato queste convenzioni. Sono belle, cioè sono, dico belle, uso un termine molto banale, ma belle nel senso che vanno al cuore dei veri problemi. La cosa che però ci sconforta e ci colpisce è lo scarto tra l'articolazione di queste norme e la loro sostanziale inapplicazione. Quando a metà del secolo le guerre noi non le vediamo più, cioè le vediamo da lontano, quelle regole che sono sempre più cogenti apparentemente per tutto il resto del mondo dove si continua a combattere fino ad oggi, tuttavia queste regole vengono applicate poco e male. Io faccio sempre un esempio perché ci riguarda da vicino e ci fa capire di questo parliamo, d'altra parte questo periodo parliamo un sacco di armi e le armi sono centinaia di milioni di armi, non a caso quale arma? L'arma principe è Kalashnikov, perché Kalashnikov che qualità ha? È un'arma non soltanto di estrema, in cui il rapporto tra precisione e funzionalità è un'arma che non si inceppa, per esempio, che per chi combatte ha un certo peso, ma è anche un'arma leggera e così facile da montare e smontare che non può smontare, non può smontare un bambino o un ragazzino. Noi, Italia, come tutti gli altri, come la gran parte dei paesi, abbiamo firmato le convenzioni che fanno sì, cioè che ci impongono, perché qui noi ci siamo autoimposti, di non vendere armi ai paesi che usano bambini soldato. Allora, continuiamo tranquillamente a vendere armi ai paesi che usano bambini soldato. Cioè, poi le ragioni, non si può mica chiudere la fabbrica, i lavoratori, tutto il resto, tutte le ragioni che volete, ma resta il fatto che noi abbiamo firmato delle convenzioni internazionali che rispettiamo poco e male. Detto questo, quindi queste contraddizioni sono il terreno sul quale ci muoviamo nel momento in cui, adesso lo dico in modo molto semplificato, poi se volete chiacchieriamo, domandate quello che credete, cioè per dare un quadro in tempo limitato per non farvi addormentare delle cose che sono messe essenziali. Ecco, detto questo allora, che cosa vuol dire mettere al centro della riflessione storiografica del tema rapporto guerra-infanzia, guerra-novecento, il tema dell'infanzia, significa fare quello che dicevi tu prima, cioè significa non applicare unicamente il paradigma vittimario, cioè i bambini sono vittime, ma questo lo sappiamo, cioè non è che non lo sono, ma non sono solo vittime. E possiamo dire che sono almeno tre cose fondamentali, provo rapidamente a analizzarle. I bambini sono vittime, i bambini sono attori, i bambini sono spettatori, cioè testimoni. E poi vi dico come questo cambia anche sul piano della narrazione. Però intanto cosa significa? Che sono vittime. Sembra facile ma non è. Mi spiego. Un bambino vittima di una guerra è il bambino di cui vediamo il piede sotto le macerie perché è caduta la bomba sulla casa, oppure perché qualcuno gli ha sparato, perché è una vittima, nel senso è stato ucciso dalla guerra. E su questo non c'è dubbio, direi, su questo siamo d'accordo. È vittima anche in un altro contesto novecentesco, è vittima dei genocidi. È vittima del genocidio armeno, è vittima del genocidio della Shoah, insomma, è vittima del genocidio ruandese, è vittima del genocidio che di fatto c'è in Darfur, è vittima di moltissimi casi di genocidio, al di là della nostra classificazione di genocidio, che è un tema molto complesso, ma diciamo che il genocidio, a me viene sempre da dire, è innanzitutto un genocidio di bambini, perché se tu vuoi distruggere un gruppo e vuoi che questo gruppo non esista più, ovviamente lo distruggerai nel suo complesso, ma ovviamente distruggerai, ucciderai i bambini. È quella, come potremmo dire, la sindrome di Erode che si applica al genocidio. Ma se è vero, sono vere queste due cose, cioè nelle guerre novecentesche i civili sono sempre più coinvolti, pensate solo ai bombardamenti, al di là delle bombe intelligenti, che è una di quelle cose che mi hanno nervosito l'idea stessa di bomba intelligente, resta il fatto che è cambiato totalmente lo spazio delle guerre. L'invasione dello spazio pubblico e privato avvenuto nel corso del Novecento ha fatto sì che semplicemente la guerra, come si usa dire, da orizzontale è diventata verticale anche, e i bombardamenti non fanno distinzioni particolari tra civili e altri. Anzi, i bombardamenti hanno quella doppia logica, tutti i bombardamenti, cioè di distruzione e di terrorismo, che non è una cosa che fa parte di ogni strategia di bombardamento nel corso del Novecento. Le due cose stanno insieme, poi ci può piacere o meno, ma dal punto di vista di strategia militare le due cose stanno insieme, distruzione e creazione del terrore. Dicevo, questo è indubbio, ma se guardiamo questo dobbiamo guardare anche un altro elemento. Dico due aspetti che mi sembrano interessanti sul piano del meno consueto, per così dire, dal punto di vista delle vittime. Il primo è che, al di là del fatto che noi pensiamo che i bambini siano vittime, cioè che vengano uccisi nelle guerre soprattutto da bombe, colpi di fucile, non è vero. La maggior parte dei bambini muore perché intorno tutto viene distrutto. È la desertificazione del territorio che determina gran parte delle morti. È l'abbandono, è la fame, è l'assenza di qualunque elemento. È appunto la desertificazione di tutto ciò che sta intorno che produce un'enorme quantità di vittime. I bambini che muoiono nei barconi attraverso il Mediterraneo non vengono, gli viene sparato un colpo in testa, ma sono vittime delle guerre. I bambini che muoiono di fame, a me ha colpito tantissimo che tra tutte le morti delle ultime settimane, che continuano al di là delle condivisibili o meno logiche di questo governo, continuano a morire nel Mediterraneo le persone, e un bambino è morto di fame, sul barcone. No, l'idea che qualcuno muoia di fame è del tutto inconcepibile, incomprensibile e anche, come dire, narrabile nel nostro mondo, che si possa morire di fame. Allora, c'è una dimensione di distruzione sistematica del territorio, perché? Anche perché le guerre, diciamo, post-novecentesche, come si usa dire, non sono le guerre, chiamiamole, ideologiche della prima metà del Novecento, o anche in qualche modo le guerre in parte post-coloniali della seconda metà del Novecento, sono guerre che non hanno l'obiettivo di costruire un nuovo Stato, una nuova nazione, una nuova comunità di identità, sono guerre che hanno come unico obiettivo lo sfruttamento radicale del territorio. Le milizie che si, come dire, si alternano con governi all'interno di moltissimi stati, hanno come unico obiettivo quello del controllo del territorio per il suo sfruttamento. Noi parliamo spesso di territori che sono tra i più ricchi del mondo, io faccio sempre l'esempio della Sierra Leone, che è uno dei paesi più ricchi del mondo, non per reddito pro capite, che è tra i più bassi del mondo, ma per il sottosuolo, che è ricchissimo. Ora, quella ricchezza e la costruzione in Sierra Leone è durata 30 anni la guerra civile. E non è che in quei 30 anni i contendenti, quando hanno vinto, hanno costruito uno Stato, hanno sfruttato quel territorio. Ora, questa è desertificazione totale ed è una delle conseguenze che produce, conseguenze causa che produce la guerra. Quindi, da questo punto di vista, c'è questo essere vittima in un, come dire, sul terreno più ampio. L'altro aspetto però, anzi aggiungo una cosa che secondo me dal mio punto di vista è particolarmente interessante, e cioè, parlavi dei dopoguerra, nei dopoguerra ci sono altre due cose che vanno tenute presenti, che vittime sono l'infanzia orfana, le guerre del Novecento producono una quantità enorme di orfani. E oggi ancora peggio, perché mentre gli orfani della Seconda Guerra Mondiale erano considerate parte di un bottino di cui gli stati si volevano che i bambini, quelli che oggi chiameremo bambini non accompagnati, cioè questa enorme quantità di bambini che vagavano per l'Europa del dopoguerra senza genitori, senza sapere dove andare, erano bambini che erano considerati un bottino, cioè per nazioni che avevano visto morire una quantità enorme di persone, acquisire quei bambini significava in qualche modo rifondare la comunità, la nazione. La Francia lo fa in un modo vergognoso, ma non è l'unica, cioè nel senso facendo una selezione molto chiara sui bambini razzialmente, diremmo noi, considerabili bianchi, e quindi quelli neri no, quelli più, più occidentali sì, quelli meno occidentali no, c'è una selezione in qualche modo eugenetica su cui costruire la nazione. Oggi è peggio per un motivo, e questi bambini non appartengono a nessuno, non appartengono a quei paesi, perché non si sta costruendo una nazione di cui quei bambini dovrebbero essere parte della rifondazione di quella nazione, e non sono nostri perché si è visto in questo paese, come dire, simbolicamente, al di là adesso dell'opinione specifica sulla norma, però l'idea dello ius soli, no? È interessante perché fa vedere, al di là, ripeto, ognuno poi la pensa come crede ovviamente, ma appunto che fa vedere come quei bambini non ci interessano, perché non sono parte di una nazione e non sono parte neanche dell'altra, sono in una terra di nessuno a cui non interessa niente a nessuno. Secondo me è una condizione ancora peggiore di quella del secondo dopoguerra. Quindi l'altro modo, tu me lo dici quando io, no, perché io poi sono uno che parla e poi la gente comincia a avere dei mancamenti, l'essere vittima quindi è un'articolazione estremamente complessa. Poi torno su questa cosa perché è importante, e cioè del dopoguerra, e quindi di come l'essere vittima della guerra poi si traduce in un lungo dopoguerra, come lo chiamavi giustamente tu, ma ci torno dopo. Quindi vittima, quindi ci sono molti modi di essere vittima della guerra, però dall'altra parte i bambini sono anche attori delle guerre del Novecento. Ora, i bambini hanno partecipato in qualche modo sempre alle guerre, non è che i bambini sempre, però la partecipazione novecentesca cambia proprio totalmente di segno, anche nella prima parte del Novecento. Che so, negli antichi eserciti, o anche negli eserciti ottocenteschi, c'erano i tamburini che seguivano, anzi, era una funzione tutt'altro che era sempre davanti, cioè ne morivano parecchio, ma era una funzione più simbolica che di combattimento, di reale partecipazione all'esercito. C'era spesso l'abitudine che le famiglie seguissero i soldati, quindi c'era anche una presenza dei civili nelle guerre. Quello che cambia nel Novecento è il segno, cioè l'infanzia diventa una parte essenziale a partire dalla prima guerra mondiale del disegno complessivo su cui ricostruire la nazione. Si combatte per l'infanzia, si combatte cioè per quell'infanzia che sta alla base di una nuova comunità. Se c'è qualcosa che accomuna la prima guerra mondiale, soprattutto il dopoguerra, al di là delle posizioni ovviamente diverse tra la rivoluzione bolscevica e fascismo, è l'idea palingenetica, cioè l'idea che quel mondo precedente era un mondo sbagliato, orribile da cambiare, e l'idea che sarebbe nato un uomo nuovo. Ovviamente questo non parifica le idee, le ideologie, ovviamente, ma resta il fatto che quell'idea che si dovesse fondare un mondo nuovo aveva anche nell'infanzia ovviamente un dato fondamentale, e infatti poi sia i fascismi che il comunismo sovietico puntano moltissimo, anche se in modi differenti, sull'infanzia, sulla militarizzazione, sul coinvolgimento dell'infanzia. Però la prima guerra mondiale, quindi, come ha detto uno storico dell'infanzia che se ne è occupato, anche se soltanto una volta in qualche modo, e cioè Gibelli, e cioè l'infanzia della prima guerra mondiale, dice, è un'infanzia mobilitata e mobilitante. Mobilitante, cioè che spingeva gli adulti a combattere per quell'infanzia, perché l'infanzia ha la purezza. Neanche le donne potevano avere quella purezza perché potevano darsi al nemico. L'infanzia invece è una sorta di purezza che corrisponde alla purezza del paese. E anche in qualche modo si identifica con l'idea di patria. Io ricordo sempre questa cosa che a me mi ha colpito, e noiosamente la ricordo. E cioè che quando i francesi perdono nel 1870 a Sedan l'Alsazia, sostanzialmente, e quindi quella roba non la buttano giù, come sappiamo. Cosa fanno? Nelle tutte le aule scolastiche, nelle carte geografiche, l'Alsazia viene colorata di viola, che è il colore del lutto. Cioè le classi, la scuola diventa uno scenario estremamente importante per costruire quella identità e quella mobilitazione dell'infanzia. Questo accade tantissimo anche durante la guerra. E appartiene, per così dire, alla storia degli stati nazionali. Noi abbiamo un caso evidente in Italia, che basta ricordarlo, tutti l'abbiamo presente, che è il libro cuore. Cioè i bambini del libro cuore, che è stato tra l'altro uno dei libri più belli e comici che mai abbiamo, cioè uno dei più divertenti libri che... però sono bambini che combattono e studiano per essere cittadini. Guardate che non è un caso che quando scoppia la prima guerra mondiale in Italia iniziano a essere prodotti moltissimi film, e maggior parte di questi film per bambini, cioè non per bambini, con protagonisti bambini. Quali sono i primi film che vengono prodotti? I primi? I racconti mensili di cuore, Tamburino Saldo, soprattutto, e La piccola vedetta lombarda. Cioè due bambini che sono la simbologia, anzi, che in qualche modo partecipano, non sono parte esercito. Tamburino Saldo, sì, vuole partecipare a tutti i costi, anzi, vi perderà una gamba, se ricordo bene, alla fine. Come diceva un intellettuale che non mi ricordo chi era, diceva sulla prima guerra mondiale, è più facile perdere la vita che perdere una gamba o un braccio, cioè per dire poi quello che l'ha prodotto in termini di mutilati la prima guerra mondiale. Però resta il fatto che quei bambini vengono mobilitati negli scenari della guerra, nei giochi, ma così tanto che nel 1917 in diversi paesi i bambini non ce la fanno più e vogliono tornare ai vecchi giochi, ce la fanno più con tutti questi giochi tipo Ravensburg in Germania, che sono diventati tutti giochi di guerra. Anche di una violenza spaventosa, quando Simone de Beauvoir, che scrive questo bellissimo Memoria di una ragazza per bene, che forse avete letto, in cui c'è una parte molto bella su lei bambina durante la prima guerra mondiale, a un certo punto dice alla madre, basta che vinca uno o l'altro, la madre, non mi ricordo se dà uno schiaffo, ma si arrabbia tantissimo. Cioè, questa idea che bisogna mobilitarsi completamente. Però, la vera mobilitazione dell'infanzia è quella che viene tra le due guerre, cioè quella dei fascismi e del comunismo anche, che lo fa in modo diverso. La mobilitazione, la militarizzazione dell'infanzia è proprio una cosa essenziale nei fascismi. Hitler nel Mein Kampf scriveva che il perfetto completamento dell'educazione di un bambino è il servizio militare, cioè l'essere cittadino attraverso la scuola, attraverso poi l'essere soldato, che non è così distante dal libro cuore, ma è chiaro che come dire, ha una derivazione anche razziale totalmente differente. Però la militarizzazione dell'infanzia è un dato essenziale tra le due guerre. È una militarizzazione simbolica ovviamente, perché cosa abbiamo? Abbiamo la costruzione del mito della prima guerra mondiale. Abbiamo la costruzione del Balilla, altro mito distolto, perché basta ricordare che il Balilla, quello era un rivoluzionario, era un indisciplinato più che altro, era contro il sistema, non, o come diremmo, organico al sistema, simbolo invece di un sistema come dire, disciplinato. Il Balilla fascista è disciplinato, c'è una distorsione in cui è anche della memoria infantile, perché i bambini aspirano a diventare Balilla. Tra l'altro, la prima parentesi, un sacco di parentesi, non le chiude. Pensate nel 38, come per gli adulti, una delle ferite più grosse agli adulti ebrei fu non poter andare in guerra nel 39, una delle ferite più profonde. Dopo l'8 settembre, partecipare alla resistenza per gli ebrei fu anche un ritornare alle armi e a quell'idea di difesa della patria attraverso le armi, che è un elemento fortissimo nell'identità nazionale e che ha cresciuto dopo l'unità, non in senso negativo, poi negli ultimi 30 anni, 40 anni, questo paese, io sono fatto il servizio civile, quindi per me le armi sono una roba comprensibile, ma tornando indietro è chiaro che quello è un elemento forte. E così per i bambini una delle ferite fu non poter più fare il sabato fascista, dove quel moschetto fascista perfetto era un moschetto di legno, poi di metallo, e nella memoria di alcuni bambini diventa un moschetto vero, che non è assolutamente falsa questa cosa, però l'idea che si arrivasse davvero ad avere il fucile, no? E non è un caso, di nuovo torno indietro, scusate i riferimenti cinematografici, ma a me piacciono molto, che quando scoppia la seconda guerra mondiale esce al cinema un film che era stato un grande successo letterario degli anni 20-30, e cioè Piccolo Alpino, Salvatore Gotta, dove c'è questo insopportabile bambino che vuole a tutti i costi combattere, vuole andare sul fronte, la prima guerra mondiale e così via. Il film secondo me è più brutto del romanzo, ma questo è un altro giudizio mio, non vale niente. Però resta il fatto che non è un caso che quell'infanzia mobilitata diventi un centro anche di tutto questo, cioè è un centro della costruzione della mobilitazione della nazione. Allora, questo è un elemento evidente di mobilitazione dell'infanzia nel corso del periodo tra le due guerre. Ma l'infanzia diventa sempre più protagonista concreta, attiva delle guerre nella seconda metà del Novecento. È vero che abbiamo quel caso estremo della Hitlerjugend alla fine della guerra, di questi bambini e ragazzini che combattono, ma è un caso sostanzialmente, potremmo dire, eccezionale, da caduta degli dèi. In realtà l'infanzia inizia a combattere concretamente nelle guerre, anche dopo le guerre postcoloniali, durante le guerre di liberazione, di decolonizzazione, l'infanzia c'è, per esempio in Mozambico il classico esempio di molte bambine che combattono. È molto interessante quel caso, perché in Mozambico, come poi sarà in Colombia, la partecipazione, e questo, altra parentesi, perché se volete poi ci torniamo, c'è una grande questione di genere anche in tutto questo discorso, cioè bambini e bambine non sono la stessa cosa, parentesi nella parentesi, in tante presentazioni che ho fatto mi ha colpito che mai, a parte l'altra settimana in un posto, nessuno mi abbia chiesto, ma c'è una questione di genere? Nessuno mi ha mai chiesto, perché la mia idea che mi sono fatto è che quando si parla di bambini è come se fossero accessuati, non avesse un senso, bambini e bambine si fa, e invece no, la partecipazione, la memoria, i ruoli, il protagonismo meno o maggiore dei bambini è anche una dimensione di genere. In Mozambico, per esempio, la presenza di bambine e ragazzine nell'esercito di liberazione del Mozambico fu vissuto da molte come un elemento emancipatorio dal punto di vista anche femminile. Pensate a quanto poco è stato narrato fino a tempi recenti, e ancora oggi assai poco, l'uso delle armi nella resistenza italiana da parte delle donne, perché le donne dovevano fare, l'immaginario è quello della staffetta, no? Io rido sempre pensando agli opuscoli della resistenza pubblicati in Italia in qualunque paese, cittadina, perché sono tutti opuscoli dove si parla di resistenza, e poi c'è un capitoletto finale, il contributo delle donne alla resistenza, dove c'è un comandante partigiano che dice: meraviglioso, fantastico, senza le donne non avremmo potuto fare niente, staffette. E invece noi sappiamo come l'elemento dell'uso delle armi, della violenza, sia stato anche un elemento di emancipazione o di sforzo emancipativo delle donne all'interno di un mondo totalmente maschile e maschilista, come fu quello sostanzialmente esistente, come tutti i mondi, quello del 78, bellissimo racconti Palazzo Campana a Torino nel 68, in cui la divisione dei ruoli era chiarissima, le donne facevano da mangiare le ragazze e i ragazzi facevano i collettivi. Comunque, a parte questo, scusate dell'intermezzo, quindi Nella seconda metà del Novecento c'è un protagonismo sempre maggiore sul piano materiale. Credo che il primo momento, almeno dal mio punto di vista, da quello che ho potuto verificare, in cui c'è una prima e vera presenza di massa dei bambini nelle guerre e nella guerra tra Iran e Iraq negli anni Ottanta, cioè dove davvero si costruisce una parte di esercito di bambini e dove nasce quel problema, altra parentesi, spero di non essere troppo confuso nel discorso che faccio, che ci pone un grande, due problemi, cioè primo, cosa si fa con i bambini che combattono? Cioè come si reagisce a un bambino che ti arriva e ti spara addosso? Tu che sei un adulto, questo è un problema enorme, forse l'avete visto sviluppato in qualche modo in American Sniper, se l'avete visto, cioè l'idea che si spara oppure no, nelle regole di ingaggio degli eserciti, quello americano ma non solo, sempre di più, è stata introdotta la possibilità, anzi, come dire, la capacità di reagire a quello, perché è un bel problema, un bambino è un bambino. Come agisci di fronte a un bambino che ti butta una bomba o che sa? È un problema morale ma anche proprio concreto. I primi soldati in Iraq e Iraq, tra Iran e Iraq, non sapevano cosa fare, si trovavano senza strumenti per reagire, ridevano quando vedevano questi bambini con i fucili che arrivavano, poi quando hanno cominciato a spararli addosso hanno riso decisamente di meno. E questa è una questione. Seconda questione, l'apro e la chiudo, nel senso la metto lì, poi se volete parlare, è il tema della giustizia. Come si agisce in termini di giustizia rispetto all'infanzia? No, un'infanzia per esempio che ha partecipato allo sterminio di un villaggio totale, completo. Certo, noi diciamo che il bambino non è responsabile, ma all'interno di ogni cultura ci sono problemi poi di ricostruzione, di presenze, di ritorni, di dopoguerra, no? E poi, ultima cosa, che la metto lì perché è un altro problema enorme, ed è il fatto che noi fino adesso, sono mezz'ora forse che parlo, 20 minuti o qualcosa, no, ma lo dicevo che per un motivo, e abbiamo usato queste parole in modo indifferenziato, infanzia, bambini. Chi è? Cos'è l'infanzia? Chi sono i bambini? Perché per noi occidentali, nel corso tra 8 e 900 l'idea di infanzia si è venuta a definire in modo sufficientemente condiviso corrispondente all'età della scolarizzazione obbligatoria. Più o meno, poi ognuno. Ma in tante altre parti del mondo questo concetto, tanto perché non c'è, ma anche perché ricordo che oggi nel mondo abbiamo almeno 50 milioni di bambini non registrati all'anagrafe, quindi noi non sappiamo che età hanno. Ma poi l'età non è legata necessariamente a quello, spesso è legata alle funzioni, ai ruoli. Si diventa adulto, tanto noi abbiamo un'organizzazione dello sviluppo giustamente delle persone molto complessa, infanzia, adolescenza e tutto il resto, dall'altra parte del mondo il passaggio è molto più netto ed è legato alle funzioni svolte, ai ruoli svolti all'interno della comunità, per esempio. Cioè noi parliamo di bambini di infanzia di nuovo in un modo molto occidentalocentrico, che va benissimo, nel senso io sono il primo, ci mancherebbe, sono qua, difficile che riesca ad avere un'idea di storia globale in cui tengo conto di tutti i punti di vista, però teniamo conto che non è così, che non è così. L'idea di infanzia è una costruzione culturale, l'infanzia è una costruzione culturale, teniamolo presente, poi ognuno ragiona con i suoi strumenti, ma teniamo presente. Il che ha provocato un problema sulla giustizia e su chi è considerato bambino, perché le organizzazioni internazionali hanno tenuto al fatto che oggi per le convenzioni internazionali si è definito bambino fino a 18 anni, il che a noi fa un po' sorridere, ma perché è stato fatto? Perché in un mondo nel quale è difficilissimo in tanti paesi definire chi è bambino all'anagrafe, è stato il modo per allargare il più possibile la platea per difendere i bambini, la ampli così tanto che cerchi di contenerne il numero maggiore, il che però ovviamente è una costruzione zoppa dall'altro punto di vista, perché definisce infanzia e bambini chi anche non. Comunque, detto questo, ancora un elemento, se non è chiaro ditemelo, bloccatemi. Il terzo elemento che dicevo, cioè l'elemento del fatto che i bambini quindi sono vittime, grazie, attori, in tutto questo essere attori poi ci sta il fatto che vuol dire che i bambini hanno anche strategie, cioè non è che agiscono semplicemente obbligati a fare qualcosa, certo un bambino è più obbligato di un adulto a fare le cose, ma ha un proprio modo di agire, non agisce in modo automatico, è una persona e
quindi scegli oppure scegli di non fare certe cose. Non è un caso che, se voi vedete, è molto interessante e drammatico ovviamente vedere il modello di addestramento dei bambini soldato, perché è un modello in cui tu distruggi tutto quello che hanno intorno, costruisci queste figure paterne che sono i comandanti, costruisci per esempio una simbologia che impedisce di scappare, per esempio il fatto che ai bambini venga fatto un certo tipo di ferita, tatuaggio, che li rende riconoscibili al di fuori di quel gruppo e da qui quindi non possono scappare perché immediatamente verrebbero uccisi dagli altri, e così via. È un modo in cui si costruisce, come dire, una partecipazione in cui i bambini devono costruire anche un proprio modo di agire, fuggire, non fuggire, restare. La maggior parte dei bambini che escono dalle guerre sono bambini che poi vogliono tornare a combattere, perché è l'unico mondo che conoscono. È interessante vedere come sia molto più difficile per i bambini che combattono nelle guerre, in queste guerre, raccontare cos'è la pace. Sanno molto di più raccontare cos'è la guerra, molto di meno che cos'è la pace, che non hanno spesso vissuto. Pensate, un bambino in un campo profugo palestinese che è cresciuto, e i genitori sono cresciuti, e i nonni sono cresciuti all'interno del stesso contesto, o uno di quei campi che evidentemente il nostro governo piace nel nord della Libia e cose, cioè dove parliamo di campi da 50, 60, 70 mila persone, che sono dei paradossi, perché da un lato sono campi per proteggere le persone e raccogliere, dall'altro, dato che non sono governati da nessuno, perché non ci sono forze militari, ma ci sono forze di interposizione, ma non che non agiscono, o forze di organizzazione internazionale, sono dei luoghi dove si reclutano di più i bambini, perché si può entrare, prendere, rapire come si vuole. Cioè sono luoghi ambigui anche da questo punto di vista, di protezione ma anche di reclutamento. Insomma, c'è però un terzo elemento, che è quello dei bambini, diciamo, come spettatori, cioè come testimoni. Perché? Perché chi si occupa di storia dell'infanzia c'ha un bel problema, ne ha tanti, ma insomma, ed è il fatto che è l'unico caso in cui il soggetto l'oggetto della storia non è anche il soggetto che produce storia. Mi spiego meglio. Voi avete idea che negli anni 70 la storia delle donne, le donne hanno sostenuto con forza che la dovessero fare le donne. Oppure spesso capita che la storia di gruppi con una forte specificità venga fatta a partire da quei gruppi. Della storia dell'omosessualità in Italia è spesso affrontata da storici omosessuali. Giusto o sbagliato, non mi interessa, ma resta il fatto che una forte identità nasce spesso, poi magari cambia, ma nasce spesso dai soggetti che hanno prodotto quella storia, la propria storia. In questo caso abbiamo dei bambini. Quindi abbiamo degli adulti che fanno la storia dei bambini. E questo è un bel problema, perché se io voglio entrare nel mondo del mio soggetto, mi è difficile. È vero, sono stato bambino anch'io, siamo stati tutti bambini, ma siamo adulti. E abbiamo le nostre categorie. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che il modo per non superare, ma per interagire in modo più virtuoso, secondo me, da questo punto di vista, e cioè di mettere l'infanzia non come soggetto passivo o guardato lontano, ma soggetto protagonista e attivo, ma protagonista, quindi bisogna fare due cose. Uno, adottare o cercare di capire quali sono le categorie dell'infanzia, cioè le categorie con cui l'infanzia guarda, analizza, costruisce il mondo, e dall'altra parte recuperare la loro voce. Cosa intendo dire? Intendo dire, cosa vuol dire le categorie dell'infanzia? Le categorie dell'infanzia sono spesso diverse dalle categorie degli adulti. Gli adulti costruiscono un mondo, ma ci sta anche tutto costruito a misura dell'infanzia. Una delle cose più belle che mi ha raccontato un giorno un mio amico pedagogista, che io racconto sempre, che è stato molto divertente, dice, un giorno parlavamo di queste cose, dice, ma se vuoi capire questo tema, cioè del rapporto adulti-infanzia, come gli adulti costruiscono il mondo a loro misura, dice, guardati, leggiti i regolamenti di condominio, dove c'è scritto che dalle 2 alle 4 i bambini devono stare zitti, perché gli adulti riposano. E chi se ne frega, i bambini sono tornati da scuola e del momento in cui vogliono fare esattamente il contrario. Ma quel mondo è costruito dal punto di vista degli adulti. Allora, questo è un esempio, se vogliamo, micro. Ma per intenderci, cosa vuol dire recuperare le categorie dell'infanzia? Significa provare a capire in che modo i bambini, l'infanzia, costruisce il mondo, lo legge, lo interpreta, ne dà una lettura e lo vive. Faccio un esempio classico, il gioco. I bambini che giocano non sono bambini che passano il tempo anche, ma sono bambini che attraverso il gioco danno senso al mondo, interpretano il mondo, cercano di dare di decodificare e codificare il mondo. Quindi i giochi, attenzione, i giochi è il giocare, cioè l'oggetto gioco, ma anche e soprattutto il giocare, come ci ha insegnato Walter Benjamin, è un dato fondamentale. Racconto sempre questa cosa, racconto sempre, cioè, quando si spara questa cosa si finisce che si racconta tante queste cose, magari qualcuno ha già sentito, che è questa, è la storia della valigia. Cioè, una delle cose che colpisce molto quando nel 1943 i bambini, le famiglie ebree scappano, è la valigia nell'ingresso, cioè che è il simbolo della fuga, è il simbolo del prepararsi a fuggire. Ma oltre al fatto che vabbè, dove si fugge non si sa, che cosa si mette nella valigia? Gli adulti sanno cosa mettere nella valigia, gli adulti mettono i vestiti, mettono i soldi, mettono i gioielli, mettono magari qualcosa da mangiare perché non si sa per quanto si scapperà, dove si scapperà, quanto si andrà, ma dicono ai figli, dobbiamo portarci i giochi? Quella roba che non serve, e invece serve, o meglio, serve ai bambini per avere un pezzo di mondo che si porta dietro, del proprio mondo, della possibilità di continuare a interagire con quel mondo. Allora, questo è un elemento, e le categorie dell'infanzia sono fatte di oggetti, di memorie, di comportamenti, di un agire. Quando noi, e aggiungo che in tutte queste categorie dell'infanzia, una delle categorie sono i genitori, cioè le storie dell'infanzia sono storie anche genitoriali sempre. Lo ricordo noiosamente, ma la cosa bella del film di Benigni è che il genitore costruisce un mondo a misura di bambino, cioè protegge suo figlio nell'unico modo che gli è possibile, cioè garantendogli uno spazio di infanzia possibile, assurdo, ma costruendo un gioco. Però significa anche recuperare le voci dell'infanzia, cioè che è difficile, perché da un lato sono voci del tempo, no? Nel tempo, e quindi sono spesso voci di adulti che ricordano l'infanzia, poi sono estremamente utili. Prima ricordavo Simone de Beauvoir, ma quante memorie abbiamo dell'infanzia nelle guerre che ci sono arrivate fino a noi, delle guerre di ieri e anche le guerre di, diciamo, più recenti. E poi ci sono voci in presa diretta. Normalmente non ci preoccupiamo di registrare le voci dei bambini. C'è una bellissima pubblicità di un'organizzazione internazionale, non mi ricordo qual è, in un campo profughi di qualche tempo fa, siriano o quello che è, in cui questa cosa è stata così: arriva a un certo punto nel campo uno vestito da Batman, questi bambini partite a questo Batman e giocano, e vedi come da una condizione assolutamente, come dire, ovviamente che rimane negativa e tutto il resto, questo gioco costruisce in qualche modo una speranza, un modo di guardare diversamente la realtà, introducendo un elemento diverso rispetto alla piattezza, del vivere. Non sono cibi, non sono coperte, non sono quello, sono la costruzione di qualcosa. Una volta un operatore di Save the Children mi disse che a un certo punto si erano accorti mentre facevano i pacchi per mandarlo dove era, dopo qualche tempo si era accorto di aver dimenticato una cosa. Aveva messo tutto dentro, cibo, coperte, cose meravigliose e così via, ma non aveva messo quaderni e matite. E questo ci porta all'altro elemento delle voci dei bambini, che sono i disegni. Disegni non è che sono più importanti al sicuro, però quando noi parliamo di infanzia, come dicevo prima, in realtà noi parliamo di un'età lunga, in cui dentro abbiamo, cioè se un adulto a 30 anni e 40 anni, con tutte le differenze, più o meno una persona che si è costruita la sua identità, una sua forma, una sua capacità di guardare il mondo, un suo modo di raccontare, guardare, un bambino a 2 anni, a 6 anni, a 10 anni, a 13 anni è una serie di persone completamente differenti, a partire dal fatto che a età diverse si hanno forme di narrazione, narrazione nel senso di espressione e anche di narrazione diverse. Se io voglio la voce di un bambino a 3 anni, non sarà un bambino che scrive, sarà un bambino che disegna. E il disegno ha anche il vantaggio, qui ho cercato di usarlo il più possibile, il vantaggio di essere una fonte
come dire, non immediata, cioè non senza mediazione, perché anche il disegno ce l'ha, ma meno mediata rispetto allo scritto, perché lo scritto normalmente noi abbiamo i temi dei bambini e così via, che sono per loro natura molto indirizzati dagli insegnanti, dalla scuola, dai modelli, da ciò che devono scrivere, dalla forma e così via. Il disegno è spesso più libero, non completamente, ma più libero. Io ricordo, purtroppo l'editore non ha voluto mettere i disegni, e questa è una grave cosa, ma adesso sto rimediando da un'altra parte, però senza andare a prendere i disegni della prima guerra mondiale che ci sono, erano stati prodotti e così via, se andate solo su internet e vedete i disegni dei bambini siriani raccolti dagli operatori della stazione centrale di Milano, che sono tutti online, sono disegni straordinari, che raccontano quell'articolazione di pace, guerra, speranze, distruzione e così via, che sono simili, diversi, perché parlano in due contesti diversi, ma che ci ricordano molto i bambini, i disegni e le poesie dei bambini terzi, che tutti avete visto. Non perché sia lo stesso contesto, ma perché l'idea non è che un bambino... Quindi questa è un'altra cosa, non è che i bambini raccontano la guerra, quando è finita la guerra raccontano la guerra, non sono dei reduci dalla Russia che devono raccontare quella guerra. Normalmente le persone che finiscono la guerra, più i bambini, non c'è proprio voglia di raccontare la guerra. Vogliono vivere, vogliono divertirsi, vogliono tornare o fare delle cose che non hanno fatto. La narrazione è spesso un elemento utile dal punto di vista psicologico, per capire, cioè, i traumi, per esempio. Non è che i bambini sono lì tutti in fila che vogliono raccontare quello che è successo. Però attraverso il disegno spesso noi molte cose capiamo. C'è un esempio classico, che è quello colto da uno psicologo sui disegni dei bambini, e cioè che aveva notato come nei disegni dei bambini che hanno vissuto la guerra, il disegno classico, quello con l'albero, la casa, la strada, il laghetto, le montagne, poi magari dei soldati che sparano, carri armati, a volte non presenta il disegno della strada, con l'idea che per quei bambini è impossibile pensare al ritorno a casa. Quindi, e questo ci porta a un ultimo elemento, poi lo smetto, tutto messo, e cioè il ritorno. Perché, come ricordavi giustamente tu, e come sappiamo ormai, perché abbiamo passato molto negli istituti, nelle università, a studiare le guerre, poi a un certo punto ci siamo resi conto anche che le guerre finiscono e poi ci sono i dopoguerre, e tutti abbiamo capito, dopo un po', che ha studiato, che le guerre non finiscono con l'ultimo colpo di pistola, non finiscono con una pace firmata, non finiscono, cioè, con gli atti formali. Le guerre lasciano vischiosamente una striscia lunghissima di effetti, che sono effetti materiali, basti pensare alle distruzioni, alle macerie, che sono effetti psicologici, che sono effetti di comunità. Pensate in Ruanda, dove viene spazzata via parte della popolazione, tutti i giovani, e bisogna costruire una nuova comunità, completamente nuova. Quanto sia complicata quell'operazione. E pensate al rapporto, poi, su cui si può discutere o meno, ma a me qui non mi interessa un giudizio politico ideologico, ma pensate alla Shoah e al rapporto con Israele, cioè al rapporto con l'immigrazione verso quello che sarebbe diventato Israele. E pensate a come tutto quello nei bambini produce una serie di traumi notevolissimi. Il trauma, tra l'altro, è proprio una cosa novecentesca dal punto di vista dell'analisi, della sua definizione di trauma, legato alle guerre. In realtà nasce nell'Ottocento la parola legata ai viaggi in treno, ai primi viaggi in treno, che erano legati spesso a una difficoltà proprio a muoversi, poi la paura che i banditi li assalissero e così via, e gli effetti psicologici sulle persone che viaggiavano in treno furono definiti appunto trauma. È interessante questo fatto del trauma che è legato al viaggio. Pensiamolo oggi, il trauma è legato all'abbandono di un luogo per andare in un altro. Però tuttavia è qualcosa che è stato sempre più studiato, il trauma, anche gli effetti post-traumatici delle guerre. Sappiamo, prima parlavamo di American Psychos, no? Quanto gli effetti post-traumatici producono nelle persone.
Quello che però qui interessa, secondo me, è in che modo appunto ci si misura col trauma. E cioè io credo, da questo punto di vista, che al di là della responsabilità che ogni società ha nell'aver procurato le guerre, perché le guerre le decidono comunque gli adulti, le fanno gli adulti, coinvolgono i bambini, ma le fanno e le decidono gli adulti, e quindi hanno una responsabilità per averla scatenata, per averla combattuta e tutte le distruzioni che sono state fatte. Oltre a quella responsabilità, poi c'è una responsabilità successiva, perché una guerra che produce, per esempio, milioni di orfani, che produce milioni di morti, che produce distruzioni, le prime cose che vengono colpite nelle guerre sono ospedali e scuole. Quella desertificazione di cui dicevo prima. Quindi, in cui c'è una fase più o meno lunga, pensiamo che la civile in Colombia è durata 40 anni, in Sierra Leone è durata 30 anni, in cui quella desertificazione non è soltanto quella del territorio, è quella di ogni possibilità di una vita e di costruzione di una vita. Gli effetti di tutto questo sono spaventosi, è ovvio. Allora, il problema è la costruzione di strumenti, sia di memoria collettiva, se vogliamo, ma di giustizia, indubbiamente, ma anche di costruzione, diciamo, in termini comunitari. Io faccio un esempio che a me sembra quello più, come dire, più puntuale per dire ciò che noi, perché è difficile dire che cosa si deve fare, si fanno un sacco di cose, è più facile da un certo punto di vista dire cosa non bisogna fare, tanto per incominciare. E per me l'idea di ciò che non bisogna fare, per me è condensata in un film, che è Germania anno zero. Non so se lo ricordate, Germania anno zero di Rossellini. Germania anno zero è un film che ha al centro uno scenario che sono le macerie di Berlino dopo la guerra, e un film che viene totalmente costruito all'interno di questo scenario, sono solo macerie, una città completamente distrutta, che è attraversata da questo bambino che si chiama Edmund. Ed è interessante come il fatto che nella prima sceneggiatura Rossellini in realtà aveva una visione più, come dire, finiva bene il film. Poi nel frattempo muore suo figlio e cambia la sceneggiatura di Germania anno zero. Ma resta da parte il fatto biografico, che poi insomma non penso, insomma il fatto biografico. La cosa interessante è il finale. Cioè Edmund, alla fine, che è in una famiglia in cui il padre è stato coinvolto nel nazismo in modo diretto, il fratello è un po' un delinquente, non si capisce cosa voglia fare, in un mondo nel quale non ha nessun affiglio, lui gira per questa città e trova soltanto mascalzoni o persone che hanno nessun interesse alla vita, per così dire, a lui, alla persona, e a partire dalla sua famiglia, in questo deserto, che è un deserto di macerie ed un deserto psicologico, nello stesso tempo, Edmund a un certo punto assiste il film. Sale in uno di questi palazzi completamente distrutti, si butta e due suicide. Ora, questa cosa mi dice due cose. La prima è la straordinarietà di quel film, cioè che nel 1948 mette in scena un bambino che si uccide. Cioè mette in scena tutto ciò che noi non siamo in grado neanche di pensare. Io lo dico sempre, io ancora oggi, io ho visto tutti i film di Moretti, ma La stanza del figlio, io no. Io da genitore, l'idea di vedere la rappresentazione della morte di un figlio è una cosa impensabile. Edmund si uccide. Rossellini ci fa vedere un bambino che è privo di ogni legame con il resto del mondo. Non ha rapporti, non trova nessun appiglio, oggi useremmo la parola resilienza, non trova nessun attore resiliente, non trova nessun luogo resiliente, non trova nessuna parola resiliente, se vogliamo usare quella parola. Ecco, quella dimensione simbolica, visiva, è quella che secondo me rende meglio questa condizione, insieme all'altra che vi dicevo prima, e cioè l'idea di oggi di bambini che non sono di nessuno, di cui non si occupa nessuno. C'è una fotografia che ha circolato parecchio nelle scorse settimane, un po' parecchio, che ho vista girato sul web e un po' meno sui giornali, è stata pubblicata su tutti i grandi giornali, ed è la foto di un bambino cinese che ha tutti i capelli ghiacciati perché ha fatto questo lungo percorso per andare a scuola. E il giornale racconta come questo bambino meravigliosamente felice perché è andata a scuola e c'è questo bellissimo bambino sorridente con i capelli ghiacciati. Ci sono però, c'è un'altra foto che è stata non pubblicata da tutti, qualcuno l'ha pubblicata, ed è la foto delle dita di questo bambino. Ci sono dita completamente distrutte al lavoro. E c'è, c'è la cosa che mi ha più colpito e che in qualche modo è il pandan di oggi, secondo me, di Edmund, che questi bambini che abitano in questa parte della Cina, che non ricordo qual è, lontanissima, con i nonni perché i genitori devono andare dall'altra parte della Cina per cercare di lavorare, di trovare un lavoro, che devono fare chilometri per andare a scuola, dove non c'è niente, questi bambini in cinese, non ve lo saprei dire, ma la traduzione dal cinese, i bambini lasciati indietro, cioè i bambini lasciati indietro. Ecco, la parola chiave di tutto questo, secondo me, è che attiene ai bambini lasciati indietro, ai bambini siriani, ai bambini sui balconi, ai bambini che sono in questo paese, allora, è responsabilità, dal mio punto di vista, è la parola chiave. Ecco, se si vuole parlare del dopoguerra, allora si parla in termini di responsabilità e di giustizia. Grazie.